Questa è la traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 21 agosto 1963. Il titolo di questa conferenza è La linea Izza, seguito. Questo nastro dura 69 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. 21 agosto a D13. Molto bene. Potremmo parlare di un bel po' di cose qui. Sarebbe molto facile da fare. La maggior parte delle cose di cui vi state occupando in questo momento probabilmente vi sembrano molto più complicate di quanto non siano. Vi parlerò un po' di più del tonarm, della linea di Izza e delle forme di seduta. Le cose vi sembrano molto più complicate di quanto in realtà non siano. Da qualche parte, in fondo al bank di ogni tetan, risiede una tremenda insicurezza, che gli fa credere implicitamente che l'universo sia pericoloso, che lui stesso sia in pericolo o che non possa vivere o sopravvivere come essere potente. E qualunque sia questo stato e in qualunque modo sia stato creato originariamente, non ha una relazione particolarmente stretta con questa conferenza. Ma la scoperta della linea di Izza può sembrarvi una cosetta semplicissima, forse persino una duplicazione della psicanalisi. In fin dei conti, parlavano. E se non sapeste niente sulla linea di Izza, potreste trarne le conclusioni più pazzesche, capite? Commettereste l'errore di dire, bene, è una linea di comunicazione, perciò qualsiasi linea di comunicazione è una linea di Izza, e quindi se si lascia che qualcuno parli di qualunque cosa, beh, migliorerà. Sappiamo già che se si lascia parlare un tipo molto a lungo su una linea in teta, farà scendere la sua heaviness sotto terra. Perciò le complessità della linea di Izza sono davvero notevoli. Si basa su un notevole quantitativo di tecnologia, ma in se stessa è molto facile da capire. Non ci vuole molto a capirla. Se la capite, vedrete azioni come questa verificarsi immediatamente e con gran prontezza. Qualcosa del genere, il P si dice, io non so se era, vediamo, era 20, penso che fosse circa 20 anni fa. E il tipo disse, non so che cosa disse, ma so cosa ne penso. Io so che, penso che fosse un grosso imbroglio di qualche genere. E ora che ci penso non so se l'ho detto io o se l'ha detto lui. Auditor, dalla read su l'ha detto lui. Oh, aspettate un attimo. Che cosa succede a questo punto? Che cosa è successo qui esattamente? Beh, se conoscete la linea di Izza, sapete immediatamente che cosa è successo. L'auditor ha messo in Izza con l'elettrometro, lasciando il PC in una zona e area di insicurezza. Ora diciamo, bene, lo schema di linee. Lo schema di linee, questo dice al PC quali item sono nella GPM. Proprio così. Quindi ovviamente diciamo, beh, questo mette in la linea di Izza per il PC in una certa misura. Beh, no, no. Lo si potrebbe dire, ma qui impostiamo il discorso su una base di è meglio che niente. Se mai vi capitasse di imbattervi in un PC che si è cacciato in un ginepraio, con della carica che non è stata scoperta percorrendo una GPM di cui non sapeva niente o di cui non conosceva alcun elemento, userete schemi di linee. Se la cosa è uno schema di linee conosciuto, la useremo. Perché? Perché quello era uno schema prestabilito in primo luogo. Era un modello di determinazione altrui, capite? Qualcun altro ha determinato il modello. Ciò che è importante riguardo ad esso è la carica che vi è contenuta, e ciò che è importante nell'auditing è eliminare la carica e fare in modo che il PC identifichi quell'Izza, in base alla propria realtà. Se lo schema delle linee che gli avete consegnato su un foglio di carta non si accorda con le cose che stava percorrendo, lo saprete molto presto. Può cacciarsi in un ginepraio a rotta di collo. Questa è una parvenza di mettere in una linea di Izza, no? Ma questa è una parvenza di mettere in una linea di Izza con il PC. Ma è un'azione necessaria. Ora vi dirò un caso limite simile. Il PC dice, oh, era 20 anni fa, era 15, No, 18, 18, 4, 20, 22, è 22 anni. Penso che fosse 22 anni. No, no, deve essere stato 25, 30, no, 21. Io non so. Non so proprio quando è successo. Si dà per vinto, capite? Si dà totalmente per vinto. Che cosa fate? Ve ne state lì con un Pisi che si è dato totalmente per vinto? Oppure direte, va bene, ti darò una mano. Era più di 20 anni fa, meno di 20 anni fa, era 20 anni fa. Bene, più di 20 anni fa, e più di 25 anni fa, meno di 25 anni fa. Meno di 25 anni fa. Ti è venuta un'idea ora? Sì, era 23 anni fa. Oppure era più di 25, meno di 25, era meno di 25. 23? 23? Ho una rit qui su 23. Sì, era 23! Avete capito? In questo modo non avete totalmente messo in la linea di Izza. Potreste iniziare a mettere in la linea di Izza e il PC prende la palla al balzo. Potete metterla quasi totalmente in e il PC prende la palla al balzo e potete andare proprio fino all'ora e al minuto senza che il PC la prenda, ma perlomeno non avrete qualcosa di datato in modo sbagliato. Questi sono i gradienti per mettere in la linea di Izza. E l'ultimo, doverla mettere in per il PC fino in fondo, è un po' una perdita, capite? Va bene, ora, considerate da quanto tempo voi e gli altri tipi qui in giro vagate per questo pianeta incespicando. Stiamo parlando di parecchie migliaia di anni. E il numero di migliaia di anni durante i quali avete fatto parte della Confederazione di Markab è molto alto. Probabilmente arriva ad un totale di 200 o 300 mila anni durante i quali siete stati all'interno di questo sistema. Lasciate che richiami la vostra attenzione sul fatto che mai, in tutto quel tempo, avete potuto metter piede sul primo gradino di una strada che riconducesse a una vita migliore e a un po' di felicità e libertà. Non avete potuto affatto mettere piede su quella strada. Va bene, avete la tecnologia proprio adesso. Avete una mappa. La mappa ha aree in bianco di tutti i tipi su di essa, ma non di meno è una mappa fatta così. E queste sono persuasioni verso una linea di Izza. E l'unico momento in cui perdete totalmente, è quando dovete mettere in l'intera linea di Izza. Date a qualcuno il modello per una meta, va bene? Deve fare il listing in quell'ordine, in cerca della meta effettiva e trovarla. Deve fare il listing in cerca dell'opterm superiore e deve trovare l'opterm superiore per farlo in modo da inserirlo nel modello. E poi deve far quadrare il modello. E questa è una quantità tremenda di Izza, capite? Bene, così avete il modello prestampato. Glielo date e lui semplicemente lo legge. Capite? Questo è meno desiderabile, ma è pur sempre fattibile. Va bene, ora mettiamola totalmente in. Mettiamola totalmente in. Colpiamolo proprio con una scossa fulminante, in modo che non possa entrare in contatto con nessuno dei facsimili in essa, e avremo la psichiatria medica. Capite? La malvagità coinvolta in questo è mettere in una linea di Izza, in tal modo da non avere alcuna autodeterminazione, da non lasciare al PC affatto alcun potere di scelta. Distruzione totale del potere di scelta. Ora potete in una misura o l'altra non arrivare a questo. Un ragazzino se ne va in giro, è davvero infelice riguardo a tutto, è davvero infelice riguardo alla vita e non approda a nulla, eccetera. Gli dite, questo è il tuo letto. Bene, non avete fatto davvero molto per lui, ma avete migliorato il suo stato d'animo o la sua pace. Semplicemente in quella misura, chiaro? Dite, questo è il tuo letto. Non di meno avete messo in la linea di Izza. Non ha scoperto da sé che quello è il suo letto, ma sentite, è pur sempre molto felice di avere il letto. Ora, quando arriviamo alla malvagità pura ed assoluta, abbiamo la negazione di una linea di Izza ed entriamo nella creazione dell'aberrazione. Vedete, l'intera cosa si capovolge e abbiamo CNCDII0F. Quest'intera scala di metodi di pervertire la linea di Izza. Questi mezzi, beh, includono un'incapacità di trovare qualsiasi cosa, un'incapacità di raggiungere qualsiasi cosa e così via. Bene, ora la psichiatria medica, per correggere ciò che ho detto un momento fa, è dell'idea che è meglio che nessuno abbia niente a che fare con niente, lo vedete? Ora guardatela come un'inversione, questa è un'inversione del fatto. Ora l'aberrazione di questa linea, la perversione di questa linea di Izza, per essere molto aberrativa deve essere molto diretta. Bisogna pervertire la linea e introdurvi di sana pianta qualcosa di falso, o non mettere lì niente e così via, oppure inibirla molto direttamente e lavorarci sopra. Bisogna lavorarci sopra e così via. Se gli si lascia la più piccola possibilità, beh, il PC inizierà a mettere in la sua linea di Izza. Ma su cosa mette in la sua linea di Izza? Va bene, prendiamo l'analisi freudiana. Mette in la sua linea di Izza su episodi sessuali dell'infanzia. Non sono aberrativi. Qualcuno è mai approdato a nulla? Il vecchio papà Freud ha contribuito in qualche modo, ha detto che c'era una possibilità. Fantastico, congratuliamoci con lui per questo. Tuttavia, stava mettendo in la linea di Izza in direzioni che non approdavano a niente e poi, quando aveva finito, metteva in totalmente la linea. Era il terapista a mettere in la linea. Diceva, la ragione per cui tu sei aberrato è che finalmente abbiamo scoperto che avevi un feticcio in azione. Avevi un feticismo e in effetti la scarpa destra del tuo fratellino ha aberrato la tua intera esistenza. Ed ecco perché parli sempre dei piedi sulle sedie, hai capito? Ed ora abbiamo spiegato tutto questo e stai meglio. Questo è bello e buono, ma Freud aveva trascurato il carattere ipnotico dell'affermazione stai meglio. Questo è mettere in la linea di Izza. Bene, abbiamo un tipo qui fuori che non sta cavando un ragno dal buco. Diamo un'occhiata a questi vari gradienti di mettere in la linea di Izza per qualcuno. Capirete gradualmente di che cosa sto parlando e a che cosa sto mirando qui. Abbiamo questo tipo che non sta cavando un ragno dal buco e, ragazzi, non sa da che parte voltarsi, alla Lombosi, ed è stato aberrato sentendo parlare di uno psichiatra quando era giovane, e da cose di tutti i tipi. Se la sta passando male, se la sta passando male. E voi dite che si può fare qualcosa al riguardo. Bene, avete messo in qualche varietà di linea di Izza, vero? E questo è ciò che chiamate un fattore speranza. Molto spesso questo tipo risponde a questo e si sente molto meglio sulla cosa. Vedete che il fattore speranza, quindi, è in quella piccola misura mettere in la linea di Izza. Non è veramente una gran linea di Izza, ma state dicendo, non è disperato. È come se metteste leggermente lì una specie di linea negativa per lui e lo portaste avanti. Man mano che osserviamo questo problema, vediamo che ci sono vari gradi in cui si può mettere in la linea di Izza per qualcuno. Ci sono vari gradi in cui la si può mettere in, e questi variano dal molto molto malvagio, vale a dire dargli una melagrana e dire questa è una bomba, questo è mettere in una linea di Izza falsa, e se variano da questo fino a, beh, rendergli impossibile il metterla in. Questo è un grado inferiore, rendere impossibile per una persona mettere in una linea di Izza. Variano fino alle piccole azioni necessarie a iniziare il flusso della linea di Izza. Vedete, queste piccole azioni necessarie sono cose come inizio della seduta. È l'intenzione di base a fare la differenza. Questa è la prima differenza fondamentale, benché anche questo possa andare troppo in là. Tuttavia è l'intenzione di base a determinare la differenza più fondamentale. Intendete migliorare l'abilità di questa persona di fare Izza o intendete mandare tutto all'aria? Quale? Così questo inizia proprio qui, all'intenzione. E questo vi dà la differenza tra i buoni ed i cattivi. È proprio qui, ragazzi. Bang! Intenzione. Diminuire l'abilità di questa persona di fare Izza. Cattivi. Intenzione, in qualsiasi modo, migliorare l'abilità della persona di fare Izza. Buoni. Questi sono bene e male, definiti in termini di linea di Izza. Questa è la differenza tra libertà e schiavitù. Questa è la differenza tra creare uomini liberi e creare schiavi. Si creano degli schiavi con l'intenzione di diminuire l'abilità di mettere in la linea di Izza. Questo è il modo di creare uno schiavo. Questo vi dà l'intero libro di testo sul modo di creare schiavi, proprio qui, con tanto di lettere d'oro e disegno di catene sulla copertina. L'altro modo è migliorare l'abilità della persona di fare izza. In altre parole, di identificare, localizzare, scoprire. Qui abbiamo il punto in cui possiamo distinguere lo scientologist dal medico, in cui possiamo distinguere le civiltà decenti da quelle pessime. Possiamo andare da cima a fondo. Questa porzione di universo, tra l'altro, sta soffrendo di una dose eccessiva di pessima civilizzazione, capite? Questo è ciò di cui sta soffrendo. Sembra che sia stata conquistata in tempi recenti, nelle ultime poche centinaia di migliaia di anni, ma quelli che sono stati conquistati erano già stati... Le loro azioni di governo erano già state predisposte al fallimento. Erano stati predisposti ad essere conquistati in seguito al proprio uso di una tecnologia mentale che creava degli schiavi. Facevano implant alle proprie truppe. Faremo un implant a qualcuno per farne un soldato fedele, perché combatta coraggiosamente, perché non abbandoni mai il corpo finché è in vita, perché sia leale all'impero. Faremo un implant a qualcuno, no? Ricordate che ognuno di questi item che mettiamo lì, per poter persistere, deve avere un item negativo. E che questo non la riduce semplicemente del 50%, ma lo inserisce nella linea del tradimento. Questo la riduce enormemente, perché qualche impero disposto a fare una cosa del genere a qualcuno ottiene il suo appoggio come se gli passasse la rugna, capite? Sì, aiuteremo il generale a venirne fuori. Aiutarlo a salire in macchina in modo che arrivi fino all'altro lato e cada dallo sportello opposto, capite? È un incidente. Quando gli aerei decollano, metà dei loro motori non funziona. Si stanno semplicemente imbattendo nella barriera del sabotaggio totale, perché hanno già un impero di schiavi. È possibile, per mezzo della forza e della schiavitù, far sì che un gruppo assuma una parvenza di civiltà. Tuttavia, è sempre e solo una parvenza. Non vi è mai qualcosa a cui chiunque contribuisca liberamente e di buon grado. Non ha forza, non ha alcun potere. Perché ricordate che il 50% dell'implant è non essere un buon soldato. E allora, il fatto che l'implant sia avvenuto in primo luogo, naturalmente è sufficiente per conciare per le feste la lealtà di qualcuno. Prendiamo una vecchia organizzazione che probabilmente esiste ancora, la Confederazione Galattica. 80 bilioni di anni, liscia come l'olio. Nessun implant. Non è interessante? Non so con esattezza quanto sia durata la Confederazione di Espinol, ma è probabilmente qualcosa nell'ordine di poche centinaia di migliaia di anni. Implant, nessun impero. Le cifre parlano da sole. Roma morì per mano dei suoi schiavi. Questo è poco ma sicuro. Roma non fu mai conquistata dai barbari. So che sembrava molto bello nei libri di storia, ma la verità è... chi voleva combattere per Roma? Finite una guerra, tornate a casa e scoprite che la civiltà di schiavi ha già preso possesso delle fattorie. Non c'è bisogno della vostra produzione, non c'è bisogno di un uomo libero, non c'è paga per essere un uomo libero. Questa era la ricompensa e la pacca sulla spalla per aver combattuto fino alla fine della guerra, capite? Cominciò a diventare una situazione da guerra civile, con metà dell'impero romano sempre in lotta contro l'altra metà dell'impero romano. Non ricordo l'esatto nome della battaglia, non mi viene in mente, l'ho letto su Gibbon e probabilmente su Gibbon è sbagliato. E mi sono confuso al riguardo. È Messana o qualcosa del genere. Ma la ragione per cui i primi barbari arrivarono a Roma era che essa non aveva un grande numero di soldati nei suoi eserciti. Ma 40.000 dei suoi soldati migliori giacevano morti a Messana in una guerra civile scaturita dai disordini scaturiti dalla schiavitù. Non avevano più truppe di prima classe. Questa era praticamente l'intera leva dell'impero. Gli storici oggi fanno risalire a quella battaglia la ragione per cui i barbari furono in grado di conquistare il tutto. Bene, risalite alla battaglia e scoprite che la battaglia fu causata dalla guerra civile. E scopriamo la causa della guerra e che questa causa fu la schiavitù. La guerra civile americana, che distrusse una delle migliori aree agricole d'America e così via, fu anch'essa una battaglia a proposito della schiavitù in un modo o nell'altro. ogni volta che c'è schiavitù si hanno guai. Non è neanche necessario essere sentimentali al riguardo. Non è necessario essere sentimentali. Si può essere terribilmente statistici. Non è necessario dire che è buono o cattivo o qualunque altra cosa. Non è necessario battere la gran cassa per questo o essere una persona che vuole riformare le cose o qualcosa del genere. Semplicemente osservate le statistiche. La schiavitù non rende mai. Questo è tutto. È tutto. È pericolosa. Se c'è una cosa pericolosa, questa è la schiavitù. Pensate che gli Stati Uniti avrebbero in questo momento tanti guai con i disordini razziali e 250.000 negri che stanno per convergere su Washington se non avessero iniziato questa schiavitù? Ed è molto strano, ma le persone più coinvolte nella schiavitù americana erano gli abitanti di Boston. Avevano quello che chiamavano un commercio triangolare. Inviavano delle navi cariche di rum in Africa. Usavano il rum per comprare i negri, come li chiamavano loro. Usavano su di loro la sferza ed il cristianesimo per portarli qua indietro. E poi li trafficavano giù verso le Indie occidentali e così via, in cambio di canna da zucchero. Portavano la canna da zucchero a Boston, facevano il rum e inviavano il rum in Africa. Era tutto ben pianificato. Le migliori famiglie di Boston sono in pratica fondate direttamente sulla schiavitù. Kennedy se l'è perso. Kennedy non era lì, la famiglia non era in America in quel momento particolare. La sua famiglia è sfuggita al controllo di un altro tipo di schiavitù. Il latifondista, il proprietario terriero assente, gli affitti elevati, questo tipo di schiavitù economica e così via. E queste cose si riconducono alle radici. In altre parole, abbiamo catastrofi in tutte le direzioni. Abbiamo la catastrofe di Boston, la catastrofe di Kennedy. Qui abbiamo una situazione nella quale, risalendo alla fonte dei guai del mondo, si risale sempre direttamente alla schiavitù. Non sto cercando di battere la gran cassa per qualcosa. Secondo voi perché la Russia non riesce a consolidare la propria situazione e perché tutti hanno tante difficoltà con i russi? E perché i russi sono così stupidi da sviluppare un'economia schiavista come il comunismo e così via? Cosa sono tutte queste storie? Beh, risalgono all'idea remota nella storia russa che un uomo apparteneva alla terra e quando si vendeva la terra si vendeva anche l'uomo con essa. Beh, la civiltà europea ne è uscita fuori 200 o 300 anni prima e la Russia non ne è ancora uscita fuori. Sta ancora portando il fardello delle sue catene passate. Perciò non può pensare correttamente. È come cercare di far pensare un pisi nel mezzo di una seduta, vedete? Non si può fare. Questo è un quadro un po' più commovente di quello che in realtà stanno dipingendo. In realtà quello che penso è che qualche principe della Russia bianca e tipi di questo genere sia andato indietro nell'area tra le vite, sia tornato ed abbia preso un corpo e sia diventato un commissario. Non penso che abbiano veramente cambiato molto il loro aspetto. Ma la difficoltà con le faccende del mondo al giorno d'oggi è la schiavitù. Il più grande impero che sia mai esistito sulla faccia della terra è caduto nella polvere con la schiavitù. L'impero britannico, proprio in questo momento, se la sta passando piuttosto male e sta traballando a causa dei suoi sforzi di colonizzare, di fare questo e quello e fare qualcosa su questo e di liberare l'uomo e non liberare l'uomo e di tenerlo in un modo o nell'altro in una coercizione economica, non lasciarlo libero, ma poi di lasciarlo libero e... Capite? Abbiamo tutti questi guai in Africa che stanno dilagando in qualche modo. Bene, questi tipi di guai avvengono quando iniziate improvvisamente a scoprire altarini che erano stati coperti per molto tempo, capite? E senza nessuno in giro che ne sappia veramente molto, beh, anche questi tipi ritornano in schiavitù. La prima azione di un nuovo governante africano è di solito quella di gettare tutta l'opposizione in prigione perché viene insufficientemente schiavizzata dal suo regime. Questo punto di vista. Questo punto di vista. Ora, non sto trattando di questo solo perché ho un'idea fissa sull'argomento, dato che francamente non potrebbe importarmene di meno. Per ciò che riguarda questo pianeta, non uscirà mai da nessuna bolgia, a meno che noi non lo togliamo da questa bolgia, e sto usando questo scenario semplicemente per mostrarvi i rischi della schiavitù. Si ottiene sempre una sferzata di ritorno, sempre, perché un tetan non si dà mai per vinto. Ecco che cos'è. Egli veramente non si dà mai per vinto. giace lì, può sembrare terribilmente tranquillo, può sembrare terribilmente morto, può sembrare che non interferisca con niente, ma in realtà non si dà mai per vinto. Ha qualche trucco. Potete metterlo in prigione, immobilizzarlo, avvolgerlo tutto in nastro adesivo e cavo elettrico e così via e salda i conti con voi, se ne sta lì a pensare come lui ha ragione. Va persino fino a quel punto. Può trattenere quel postulato, che ha ragione lui, per tutta la discesa fino ai livelli più bassi dell'incoscienza. Beh, penso che sia molto interessante, perché se mai ne esce, continua ad aver ragione. Se mai ne esce, continua ad aver ragione riguardo a ciò su cui aveva ragione prima di essere messo in quello stato. In altre parole, lo sforzo di dominare e negare il potere di scelta è la strada che questo universo ha percorso, dirigendosi verso l'inferno che è diventato. La paura, lo sgradevole spettro della paura precede tutte queste cose. Delineiamo la cosa con molta attenzione. Sopravvivere. Molto bene, benissimo. Questo tipo vuole sopravvivere. Che cosa mai gli ha messo in testa che deve sopravvivere? Perché questa è la vostra più grande assurdità. Un tetan non può assolutamente fare nient'altro che sopravvivere. In effetti è questa probabilmente la difficoltà con lui. Questo è certamente il problema che i governi e simili hanno con lui. Questo è il problema che i marcabiani hanno con lui proprio adesso. Come uccidere un tetan è il più grosso problema in questo universo. Semplicemente non è risolvibile. Pensavano di averlo tutto bello che risolto e poi siamo arrivati noi. Semplicemente non sono mai stati davvero in grado di sormontare questo problema. Come si fa ad uccidere un tetan? Beh, non è un problema elegante da sormontare. Ora, come può essere che in realtà non può essere colpito, non può fare nient'altro che sopravvivere e non può morire, che può passare attraverso vari declini di memoria e cose del genere? Come si può fare a mettere questo essere in uno stato d'animo in cui si preoccupi della sopravvivenza? Beh, ci vuole un bel po' di impostura per farlo. Di solito si arriva fino al punto di estendere il sé in un possedimento, come quando si crea un tirapiedi. Si fa un mock-up e poi gli si dona un po' di vita, capite? Poi arriva qualcuno e inizia a maltrattarlo, così lo si protegge e ci si identifica con esso. Oppure si costruisce una civiltà e ci si identifica con essa. Si cerca di far sopravvivere quella civiltà, così alla fine ci si preoccupa della propria sopravvivenza. Capite l'errore che deve essere commesso qui? In effetti questo errore deve essere fatto subito prima che un tetan si preoccupi della propria sopravvivenza. In altre parole, deve estendere un qualche tipo di linea su qualcosa che sente non possa sopravvivere e poi identificarsi con questa cosa in misura tale da sentire che la propria sopravvivenza può essere intaccata. Questo è il primo passo nell'aberrazione. Bene, il passo successivo, a partire da questo, è un passo elementare. Dato che ora si è preoccupati per la propria sopravvivenza, si risolve il problema della sopravvivenza per mezzo della dominazione. Questa non è per niente una soluzione di nessun tipo. È una soluzione schifosa, ma viene usata. Ciò che non è ammirato tende a persistere. Quello è più che decisamente valido in questa linea particolare, poiché probabilmente la dominazione è la cosa meno ammirata in questo universo e tuttavia, strano a dirsi, ha continuamente successo. Ma in realtà non ha successo. Così qui entra in scena la dominazione. Abbiamo il tetan A e il tetan B. E il modo in cui si impedisce al tetan B di distruggere la costruzione o la civiltà del tetan A è che il tetan A domina il tetan B. Questa è la formula con cui ci si arriva. Quindi il tetan A, per proteggere qualcosa che vuole che sopravviva, cerca di dominare il tetan B. E poi, essendo in una disposizione mentale in cui sente di non poter lui stesso sopravvivere, allora semplicemente continua ossessivamente in questo modo e domina i tetan B, C, D, E, F e G. Tuttavia, trascura il fatto che se domina i tetan B, D, E, F e G, prima o poi i tetan B, D, E, F e G, a loro volta, inizieranno a dominare. Perché abbiamo installato una linea causa-effetto. E la cosa migliore che sapete riguardo a una linea causa-effetto, potremmo non sapere molto su una sequenza overt motivatore. Sappiamo tutto riguardo alla linea causa-effetto dalla quale deriva la sequenza overt motivatore. E la cosa migliore è che la comunicazione contiene causa, distanza, effetto con intenzione e duplicazione. E a causa della duplicazione dell'intenzione, poi qualsiasi linea di comunicazione si rovescia. Questa è la cosa più facile in una linea di comunicazione. Si rovescia. Perché naturalmente c'è duplicazione a entrambi gli estremi. È molto facile che causa diventi effetto e che effetto diventi causa, perché c'è una duplicazione nella linea di comunicazione. Basta commettere un piccolo errore su quale sia causa e quale effetto, ed ecco che i camerieri, che in un certo periodo dell'ultimo secolo servivano persone in smoking nero, all'inizio gli ospiti indossavano tutti degli smoking neri, ora i camerieri indossano smoking neri. E se si osserva qualsiasi costume, come si verifica in questo universo, in realtà si studia l'aspetto causa-distanza-effetto-duplicazione di una linea di comunicazione. Si rovescerà. Beh, ci sono un sacco di sviluppi per i quali protestiamo e facciamo questo e facciamo quello. Tuttavia, il fatto a proposito di qualsiasi costume su questo pianeta è che si può stare assolutamente certi che esso sia stato in precedenza il costume opposto. Ora, questa è un'affermazione tremendamente vasta, ma se la si esamina attentamente si vedrà che è così. Considerate gli abiti odierni delle donne e gli abiti odierni degli uomini. Beh, non dovete andare troppo lontano per capire che si sono invertiti. E se esaminate quasi ogni costume che potete seguire, vedrete che ha slittato, è andato nell'altro senso. Quindi, nel cercare l'aberrazione, i fattori più importanti sono la formula della comunicazione e la comunicazione stessa. Il perché è estremamente elementare. È causa, distanza e effetto con intenzione e duplicazione. Il fattore duplicazione, quindi, rende molto facile per la C essere simile alla E e rende la E simile alla C. Così, naturalmente, la linea può invertirsi nell'altro senso. Abbiamo superstizioni di ogni genere e cose di tutti i tipi riguardo alla sequenza Overt-motivatore. Naturalmente, tutte queste cose, è un fatto, sono basate semplicemente sulla natura di una linea di comunicazione. Per esempio, sfasciamo la testa a qualcuno, gli sfasciamo la testa, gli sfasciamo la testa e gli sfasciamo la testa. Naturalmente, al punto causa, c'è l'intenzione di sfasciare la testa a qualcuno e, al punto effetto, la testa di qualcuno viene sfasciata. Questo è piuttosto elementare. Poi, un bel giorno, ci svegliamo con un mal di testa. Da dove arriva il mal di testa? Bene, abbiamo slittato, abbiamo fatto un'identificazione erronea della C e della E sulla linea. È stato del tutto accidentale. Per esempio, stavamo leggendo un libro di Montaigne, qualcosa così, e c'era scritto «Il tuo servo, anch'egli è un uomo». Qualcosa del genere, capite? Semplicemente, blah, non so neppure se lo abbia detto Montaigne, ma bisogna aggiungere questi punti eruditi quando non si ha sotto mano il dizionario delle citazioni. Tra l'altro, di solito scopro che riesco a fare in ogni modo delle citazioni migliori di ciò che hanno detto loro. Mi immagino che le loro opere fossero selezionate con cura. Di solito io lavoro sulla base che se si scrivono abbastanza parole si dirà qualcosa di ingegnoso. E il fatto di dire cose ingegnose, di solito nel campo della filosofia è stato risolto scrivendo abbastanza parole. Beh, semplicemente per la legge delle probabilità alla fine si sarebbe ingegnosi. Comunque, 50.000 scimmie che scrivessero per 50.000 anni apparentemente per caso scriverebbero tutti i libri del mondo. E penso che l'abbiano fatto. Comunque, vedete quello che succede qui ora? Avete visto che c'è stata un'inversione e avete quello che sembra una sequenza Overt-motivatore. Quasi ogni pisi che audite a livello di Homo sapiens e così via è in corso in tale misura in quest'inversione, al punto che potete assolutamente contare sul fatto che l'OW funziona.